La scatola magica. Ed eccoci, eccoci, benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica, il nostro contenitore di cose preziose, importanti, che vogliamo segnalare, che vogliamo custodire e che vogliamo naturalmente condividere. Come sempre lo sapete, potete comunicare con la trasmissione con SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it e naturalmente con le telefonate allo 02 33 001 001 che naturalmente vi chiedo di non fare adesso, perché noi adesso abbiamo, come sempre accade, un ospite. Un ospite, e che ospite mi viene da dire. Buongiorno Marco Paolini.
Buongiorno Cecilia Di Lieto e Radio Popolare.
Grazie per essere con noi, Marco Paolini. Guarda, prima di noi andava una trasmissione che parlava, insomma, della RAI, dei vari disastri che la politica sta facendo a proposito dello stravolgimento di reti, programmi e via di seguito, e mi veniva in mente uno dei grandi eventi, uno dei primi grandi eventi della televisione italiana, che fu il tuo vaionte in diretta dalla diga, proprio tu, Marco
Perché
Paolini.
Uno dei primi, non sono così antico.
No.
Comunque, a proposito di disastri della RAI, tutta la mia solidarietà a Massimo Cirri per l'infame destino riservato a Caterpillar, certo, con la sua conduzione, con lo spostamento di orario dell'anno scorso. Lo so che sono i vostri concorrenti.
No, figurati,
Massimo Cirri è nel nostro cuore.
Figurati, Massimo ha fatto i primi passi qua e rimane un grande amico totale di Radio Popolare e della Scatola Magica, che lo ha ospitato proprio un paio di settimane fa, quindi non c'è nessun problema, Marco Paolini. Senti Marco, io sono felicissima come sempre di averti con me in onda, ma vorrei che tu ci aiutassi a capire quello che tu stai facendo in realtà da un tot di tempo e che io non so mai dove, sotto che titolo metterlo, perché Atlante delle Rive è quello di cui parliamo, che accade domani, ma in realtà tu stai facendo un lavoro molto più sottile e complicato.
No, Atlante delle Rive è il titolo di tutto.
Sapevo che tanto lo sai che quando parlo con te sbaglio sempre.
Non stai sbagliando, ma anch'io sono imbarazzato ogni volta che mi chiamano e non devo fare uno spettacolo, ma un intervento specifico. Dovrei sempre inventare un titolo, ma l'argomento è in generale sempre quello, anche se ci sono delle specificità, per cui chiedo di usare sempre questo titolo contenitore e poi eventualmente un qualcosa in più, perché Atlante delle Rive non è uno spettacolo, è un progetto che parte da una chiamata pubblica rivolta ai teatranti, ma rivolta ai territori, rivolta alle associazioni, per raccontare i fiumi, ed è nato dopo la chiamata di Vaillant 23 per continuare quel lavoro di teatro civile. Perché il teatro? Mi faccio le domande e mi rispondo.
Bravo, bravo, perché sei bravissimo, certo, molto più bravo di me sicuramente, vai.
Ma no, è che in generale ci stiamo tutti comportando come quelli che hanno visto accadere qualche cosa e sperano che non torni, ed è probabile che non torni uguale, ma può accadere di peggio, ecco. Sì. Allora non si tratta di chiamare la sfortuna, di fare le cassandre, si tratta di prendere atto che c'è una normalità diversa. Io di questa consapevolezza ho maturato un po' di coscienza frequentando scienziati che hanno fatto presente come dal lontano dagli anni 70, dal Club di Roma, da quando i primi allarmi climatici partirono, fino all'istituzione degli organismi internazionali preposti a questo, no? Quando abbiamo cominciato a fare i COP, cioè le riunioni dei governi, per occuparsi di un problema che in teoria dovrebbe essere affrontato seriamente per mitigare l'impatto climatico. Sì. Su questa mitigazione abbiamo finora clamorosamente fallito, e adesso è tardi perché cominciamo a misurare come i punti di non ritorno, le complicazioni ci stanno arrivando addosso. In una situazione di questo tipo è inutile sperare che non ricapiti, cioè nel senso è probabile che non ti ricapiti uguale, non è il problema di una catastrofe che incombe su di noi, non è il problema di un evento singolo, di una emergenza, ma di una normalità in cui le cose quando accadono possono non avere la stessa forma di quello che avevano in passato, cioè la pioggia non è piove male, ecco, sì, cioè sì. Piove male nel senso, oppure nevica in mare direttamente, nel senso che ormai fa talmente caldo che la neve non resta lì fino a quando serviva. Chi avesse avuto la possibilità di frequentare le Alpi quest'estate avrebbe notato il colore che le Alpi hanno assunto nei pascoli, molto simile a quello della Sicilia. Non è normale avere i pascoli gialli da noi, e questa specie di daltonismo generale, cioè che non riusciamo a dimenticarci di quello che stiamo vedendo e stiamo in realtà pensando a come passare meglio comunque la nostra vacanza al fresco nella montagna, oppure chi è andato a fare il bagno e ha trovato un'acqua di mare che aveva una temperatura che non rinfrescava, diciamo un bagno maria.
Sì.
Ora, tutto questo non è che accade una stagione, tutto questo è l'inizio di una normalità diversa. E allora non si tratta semplicemente di spostare le ferie a novembre per trovare il verde o il fresco, ma si tratta di prendere atto che tra le priorità politiche di tutto questo, a livello di continente e poi evidentemente a livello di nazioni, dobbiamo avere un occhio di riguardo per qualche cosa che avevamo considerato fisso e invece si muove, ed è il paesaggio intorno a noi. I fiumi di tutto questo sono la parte che ci assomiglia di più, perché l'acqua non è mai la stessa, come noi non siamo gli stessi, no?
Certo,
lo scorrere del
certo.
Tempo. Allora la metafora è semplice da spiegare, da raccontare, e si può capire. Per questo l'Atlante delle Rive è un buon punto di partenza per immaginare che tutto quello che abbiamo intorno non è una materia da cronaca, non è una materia da stagione, è una materia di politica, e la politica esige risposte. Il teatro civile non può non prendersi in carico questa cosa, che è diverso dal raccontare una tragedia già compiuta,
sì.
Una storia del passato con un inizio e la fine, ma è raccontare tragica realtà che non ha una fine scritta, per fortuna, ma che velocemente mette le azioni, le scene, i cambiamenti davanti ai nostri occhi. Allora, davanti a tutto questo io non ho la minima idea di quello che si può e si deve fare.
Sì.
Nel senso, sì, magari ce l'ho, però non avendo una presunzione di guidare un popolo con, sì, con un movimento di arrivare al Parlamento, di governare il paese, il mio compito preciso è quello di usare gli strumenti che ho per una missione in qualche maniera che ritengo prioritaria rispetto ad altre. È per questo che ho cambiato il mio mestiere negli ultimi anni.
Ecco, quindi in realtà hai cambiato il tuo mestiere mettendo, ecco, diciamo...
Sì, faccio l'esperto di catastrofi.
Sciocco, però mettendo al servizio di un ragionamento che dovrebbe riguardare tutti, che riguarda tutti volenti o nolenti, diciamo così, con i tuoi strumenti che sono quelli dell'affabulazione, del teatro, dell'uso della parola in modo sapiente. Ecco, questo è un
Posso correggere il tiro leggermente, non perché tu sbagli, ma perché semplicemente questo non è materia per un narratore. Non è che io posso trattare tutto questo da solo, richiede uno sforzo diverso e per questo l'Atlante delle Rive è principalmente una rete di teatranti, professionisti e non, di non solo teatranti, di associazioni sportive, di territorio, ambientalisti, di professionisti, di amministratori, di gente che ha incarichi e ruoli dentro consorzi di bonifica o società che si occupano di erogare servizi dell'acqua, i responsabili delle regioni. Perché? Perché la gestione dell'acqua nel nostro paese è una trama più complicata di quella dei promessi sposi. Non si capisce chi ha il pallino in mano, cioè a chi tocca decidere. Purtroppo rispetto a questo, rispetto alla natura del problema, le soluzioni non sono così facilmente governabili perché richiedono una marea di accordi tra soggetti diversi, anche soggetti rivali tra di loro. E dunque affrontare serenamente i conflitti. Serenamente vuol dire che una soluzione va trovata, non è che ci si può accontentare di non fare una cosa. Bisogna farne un'altra quando si decide di non fare una cosa. E rispetto a questo bisogna essere laici, cioè ognuno ha in testa delle priorità, dovrebbe ascoltare le priorità degli altri e non è un discorso ecumenico, è un discorso pratico, da contrattazione, da sindacalista.
Sì.
Una volta in fabbrica i padroni e gli operai litigavano fino a mettersi d'accordo e facevano un contratto. Noi abbiamo bisogno di contratti di fiume, abbiamo bisogno di contratti di bacino, di laguna, di lago, di territorio. Abbiamo bisogno che i soggetti rivali decidano di parlarsi, perché semplicemente dando la colpa ai governi o ai Trump di turno che ce la caviamo. Dobbiamo in qualche maniera prendere in mano dal basso una serie di situazioni, bacino per bacino, fiume per fiume, perché così si costruisce un Atlante. L'Atlante non è mai neutro. Quando gli esploratori risalivano i grandi fiumi dell'Africa, lo facevano per regalare quelle terre ai loro imperatori. Noi dovremmo risalire i nostri fiumi come se non sapessimo da dove cominciano, per riconquistarli, per esserne custodi, fare quello che fanno le popolazioni native, ma noi non abbiamo bisogno di invocare un genius loci, abbiamo bisogno di contratti che arrivino alla testa ma anche al cuore, quindi il teatro qualcosa può fare. A Camogli io ragiono di tutto questo insieme a Margherita Rubino, che mi farà delle domande. Non è uno spettacolo ma è una serata per raccontare tutto questo, però ci sono anche degli spettacoli a Milano a fine ottobre, ne porterò due, uno con inizio il 20, uno con inizio il 26, sarò per due settimane al Piccolo Teatro con due spettacoli che sono legati all'Atlante delle Rive. Invece stasera a Camogli, domani sera a Camogli, stasera sono da un'altra parte, cominceremo a ragionare di queste cose raccontando anche delle piccole storie.
Certo, e Marco Paolini a Camogli sarà Villa Tiguglio Rapallo, il luogo specifico,
sì, Rapallo,
e inizierà alle 21:15 e sarà appunto una delle tappe dell'Atlante delle Rive. Volevo, e poi ti lascio perché
adesso devo chiedere scusa, no? Perché no, ho detto Camogli invece che Rapallo, mi scusate?
No, ma certo, ma è il Teatro Sociale di Camogli quello che organizza.
Sì, lo so, però luogo specifico era Rapallo.
Vedi che ogni tanto ne dico una giusta anch'io a Cipicola.
Certo.
Senti, peraltro, così tanto per sapere, appena iniziata la conversazione è arrivato un messaggio che diceva, di Jus, che dice: proprio l'altro ieri pensavo vorrei rivedere Sputi di Marco Paolini. E Giovanni a sua volta dice: 2004, Sputi, Paolini, sono almeno 22 anni che lavora e ci attenziona su questi importantissimi temi. E quindi insomma vedi che le persone riconoscono un lavoro che è un lavoro particolare, perché a me viene in mente La Fabbrica del Mondo, che è un'esperienza straordinaria fatta di un legame fortissimo con i territori, e fammi dire territori periferici, dove si sentono le virgolette, nel senso appunto territori dove si inizia a costruire una consapevolezza, si mette in rete la consapevolezza. È un po' così, no? Il ragionamento anche di Atlante delle Rive.
Sì, è così, ci proviamo.
Senti, Marco, allora noi siamo felicissimi di sapere che sarai a Milano a fine ottobre, naturalmente ne torneremo a parlare, però insomma questo Atlante delle Rive che a cui sarà possibile assistere, immagino come sempre in un atteggiamento interattivo anche col pubblico.
Beh sì, ecco. Io ci provo.
Certo.
Poi c'è la giornata mondiale dei fiumi a fine settembre, in cui l'Atlante delle Rive diventerà un coro in cui faremo tanti eventi contemporaneamente sulla riva dei fiumi, di piccole e grandi scadenze. Da qui a quando io vengo a Milano l'agenda è piena.
È piena, e quindi cercheremo di seguirti. Il fatto che non è così facile seguirti, perché tu sei un po' come un folletto.
Ma io non voglio farmi seguire.
Lo so, però noi vorremmo seguirti, caro, questo è il ragionamento. A noi piacerebbe riuscire invece a seguire questi appuntamenti sul territorio, perché è anche giornalisticamente molto interessante poter cogliere che cosa il territorio dice in risposta a un certo tipo di sollecitazione. Quindi in questo senso sarebbe bello riuscire a seguire tutto il lavoro che insomma che Fabbrica del Mondo, Atlante delle Rive, eccetera, eccetera, sta facendo con una visione. Ecco, anche qui una parola cara a qui alla scatola magica, una parola che ci dette l'anno scorso Telmo Pievani, che è un amico tuo, una persona con cui hai collaborato, insomma, che era lungimiranza. Ecco, lui aggiunse questa parola alla nostra scatola magica. Tu, Marco Paolini, che parola ci metteresti nella scatola magica?
Ecco. Ve la scrivo, perché io non sono così bravo. Comunque, diciamo che la parola che vi vorrei mettere è qualcosa che c'entra con le mani, manuale. Noi stiamo attraversando transizioni di intelligenze artificiali e abbiamo bisogno di cuori manuali.
Quindi insomma la riconsapevolezza dell'importanza della manualità, adesso la metto giù così, non so, vabbè.
No, ma manuale intendo dire, cioè era che non volevo usare la parola analogico,
sì.
Perché la sintesi è questa: voi volete seguirmi, io vorrei vedere che cosa fate, cioè non sono chi viene a teatro non ha fatto, non ha acquisito indulgenze per il paradiso, non ha fatto niente. Io vorrei evitare l'equivoco che andare a vedere degli spettacoli intelligenti aiuti in qualche modo ad affrontare i problemi. No, questo in qualche maniera è un appuntamento per rilassarsi da quello che si sta facendo. Non voglio essere complice di un mondo di persone che non fanno un cazzo e ogni tanto vanno a teatro per sentirsi dire delle cose che ritengono giuste. Il teatro non sostituisce ciò che le nostre mani, i nostri cuori devono e possono fare. Chiaro?
È chiaro.
Perché altrimenti io ci campo di rendita, ma non va bene perché mio figlio ci muore.
Certo. Marco Paolini, ricordiamo l'appuntamento domani sera alle 21:15 a Villa Tigullio a Rapallo, e inserita in questa programmazione dell'estate 2026, quindi dopo di te ci sono altri ospiti, altri spettacoli, altra musica, altri pensieri, ma non perdiamoci questo incontro di domani sera alle 21:15. Marco Paolini assieme alla professoressa Margherita Rubino, critica e docente di teatro, il tutto organizzato dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli, vedi che Camogli c'entrava, e quindi certo, prima o poi lo dovevo ritirare fuori.
Io vi devo salutare perché devo mettermi in viaggio.
Certo, lo sapevo.
Un appuntamento tra poco.
Lo sapevo. Io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Marco Paolini, come sempre arriva un bravissimo così, e stanno naturalmente iniziando ad arrivare i messaggi degli ascoltatori. Grazie Marco Paolini e buona vita come sempre.
Grazie Cecilia, saluti a Radio Popolare.
Ciao. Ed era, lo avete capito, il nostro Marco Paolini. Ricordo questo appuntamento domani sera a Villa Tigullio, in quel di Rapallo. È un appuntamento che si inserisce nella programmazione dell'estate organizzata al Teatro Sociale di Camogli. Noi siamo molto contenti sempre di parlare con Marco, perché è sempre estremamente stimolante i suoi ragionamenti ci aiutano sempre, aggiungono sempre qualcosa al nostro percorso, e questo è quello che alla Scatola Magica piace tantissimo.
Cara Rossana, no che non sono arrabbiato, solo mi chiedo dove abbiamo sbagliato. Se questa figlia mia per trovare lavoro deve andare lontano a fare il soldato. Non ti fermerò, non ti voglio fermare. Sempre di testa tua, non ti fai comandare. E farai la tua strada in questo grande mercato che si muove ogni giorno, continua a cambiare. Assomigli a tua madre, il ritratto sputato. Gliel'avevo promesso, sai, che ti avrei laureato. E tu per studiare, Rossana, hai studiato? Ma non era per questo, non per fare il soldato. Cosa devo dire? Non lo so. Però però vedi, qui questo cambia un bel niente. Quando torni troverai ancora molto da fare. Non è tardi, tra un po' ti verrò a salutare, poi andrò al sindacato a provare a capire se qui è tutto finito. Ma il lavoro che resta si può ancora salvare. Prima ho sbagliato, perché adesso che ci penso, sono davvero arrabbiato. Un lavoro come il tuo, un lavoro che non si può scioperare, ma non è roba per noi, e va disertato. Tuo padre.
Cara Rossana, no, che non sono arrabbiato, solo mi chiedo dove abbiamo sbagliato.
Mercantil di liquori con Marco Paolini, e io sono costretta a chiudere, magari lo riprendo dopo, la linea alle notizie, ci sentiamo subito dopo.
Lontano a fare il soldato.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione contenitore che raccoglie nel mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, i vostri sogni, i vostri pensieri, i vostri valori, i vostri libri, le vostre musiche, i vostri film, i vostri oggetti. Insomma, le cose che voi ritenete importanti, che vi piacciono, che vi emozionano, che vi appassionano, che vi rendono vivi, ecco, mettiamole in questa maniera. Ecco, queste segnalazioni le potete fare, le state facendo al 331 62 14 013 con SMS, Telegram e WhatsApp. Lo potete fare con mail a diretta @popolarenetwork.it e lo potete fare naturalmente al telefono allo 02 33 001 001. Io all'inizio della trasmissione vi ho invitato a non chiamare, diciamo così, perché quando c'è un ospite lo spazio è dedicato a lui o a lei. Ma adesso lo spazio invece è tutto vostro, tutto nostro, ed è qualcosa che eccoci. Intanto Olia dice: parola simile a quella proposta da Marco Paolini, matericità, qualità di ciò che ha consistenza fisica, spessore e rilievo, tale da poter essere percepito non solo con la vista, ma anche con il tatto. Io ci metto 1 miliardo di abbonamenti a Radio Popolare e chili di tiramisù, informazione, ironia e gusto e puro godimento. Ecco, per oggi va bene così. Grazie Paola, molto grata per quello che stai dicendo. Allora aspettate, perché davvero a volte faccio fatica. Olga dice di ciascuno prossimo passo fisico è fattibile da fare veramente nello spirito di quello detto da Marco Paolini, e facciamolo anche in piccolo questa settimana, e mettiamo questa domanda e questo atto nella nostra scatola magica. Ecco, diciamo, chiamiamoci ciascuno qual è, e il di ciascuno prossimo passo fisico è fattibile da fare veramente nello spirito di quello che ha detto Marco Paolini. Ecco, scusate che l'inizio era un po' confuso, e io ringrazio naturalmente Olga per questo suo messaggio. Io colpevolmente ho stroncato la voce dei mercanti di liquori, ma mi dovete scusare, io con questo CD che non domino esattamente, quindi temo che partirò a metà frase, però insomma io ci provo a rimandarvela a questa fine di Rossana da questo album legato allo spettacolo Miserabili di Marco Paolini, per l'appunto coi mercanti di liquori. Vediamo,
No, che non sono arrabbiato, solo mi chiedo dove abbiamo sbagliato, se questa figlia mia per trovare lavoro deve andare lontano a fare il soldato, deve andare lontano a fare il soldato.
Lei è matura. Lui è giovane, dinamico. Lei è colta, sensibile. Lui è sexy. Lei ha un certo fascino. Lui è il mercato. Lei la democrazia. Segni particolari. Amano la libertà. La democrazia preferisce il libero mercato. Quella giovane lo vuole sposare. Quella vergine lo vuole provare. Quella vecchia l'ha visto crescere e non lo vuole mollare. Le democrazie preferiscono il libero mercato. Nessuna alternativa. Dà lo stesso risultato. Le grandi da lui si lasciano guidare. Le piccole lo vogliono scalare. E anche chi non crede deve ammettere che lui, con quelle, ci sa fare. La libertà. Parlano di libertà insieme. Le democrazie sono sedotte dal libero mercato. Ognuna può trovarci quello che ha cercato, ma non è ancora detto né provato che tanto amore poi sia ricambiato. O se lui, stanco delle coccole, un giorno cerchi scampo, fuori dalle regole. Se l'attrazione porti a duraturo matrimonio o... Insomma, se le democrazie preferiscono il libero mercato, ancora non è chiaro che cosa veramente, in fondo, piace a lui. Ma la libertà.
La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è
questi mercanti di liquori assieme a Marco Paolini dallo spettacolo Miserabili, e così era per insomma risalutare, ringraziare Marco Paolini per essere stato qui nella nostra scatola magica, a proposito dell'incontro che farà domani a Villa Tigullio a Rapallo alle 21:15, inserito in questo suo complesso e affascinante percorso che sta sotto il titolo Atlante delle Rive, sarà non uno spettacolo ma un dialogo tra Marco Paolini e la professoressa Margherita Rubino, che è critica e docente teatrale, e il tutto inserito nella rassegna culturale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva. Quindi questo appuntamento, so che è un periodo di grandi spostamenti, magari non di lunghe vacanze ma di piccole escursioni, si può dire, non termiche, escursioni nel senso gite, quindi magari insomma un salto a Rapallo per questo incontro potrebbe essere una bella e buona occasione. E io, come sapete, sono piena di arretrati, cioè parlo delle vostre richieste e dei vostri desiderata, diciamo così, che a volte arrivano all'indirizzo la scatola magica @radiopopolare.it. Ad esempio Monica scrive: sai cosa mi piacerebbe mettere nella scatola magica? Il dubbio che dovrebbe sempre essere applicato quando qualcuno ti ricorda qualcosa di qualcun altro. Siamo sicuri che stia dicendo la verità o è solo per sparlare della persona menzionata mettendola in una pessima luce? Così come, soprattutto nei media e nei messaggi, non pensare sempre che si è voluto correggere qualcosa. Ma sì, ma forse no, forse correggeva se stessa. Lo so, pretendo tanto, ma l'isolamento in cui mi hanno messo, raccontando bugie, anche pesanti, è stato difficile. E noi siamo vicine a Monica che ha mandato questo messaggio alla scatola magica, e quindi Monica, con un grande abbraccio e con grande vicinanza da parte di tutti noi, inseriamo con un bel accompagnamento musicale, diciamo così, nelle nostre teste il dubbio, che secondo me è sempre cosa bella e preziosa. Intanto ascoltatore 701 dice: io nella scatola magica ci metto la scatola magica, racchiude tutto quello che tutti noi ci stiamo mettendo. Eh sì, è un grande progetto collettivo, mi viene da dire, e di questo io sono grata davvero a tutte e tutti voi. Allora, io adesso sono in una condizione per cui volevo fare un altro percorso, ma ho bisogno di un po' di tempo e sento che probabilmente non ce la posso fare in questa maniera, allora devo cambiare il programma. Perché il ragionamento è questo: ieri aveva scritto, facciamo così, facciamo in quest'altra maniera. Ieri abbiamo parlato di vulcani, abbiamo parlato con un vulcanologo, abbiamo fatto un viaggio dall'Etna ai Campi Flegrei, passando da Stromboli, da Panarea e via di seguito, insomma il nostro Mediterraneo vulcanico. E a questo proposito aveva scritto Luciano dicendo: i vulcani musicalmente mi riportano sempre al lavoro di Donatella Bardi, scomparsa prematuramente nel 1999, al suo unico disco Apuddara è un vulcano del 1974, in particolare Regina a quest'età, che racconta una storia verso sud in quegli anni. E allora io a questo punto do soddisfazione, diciamo così, a Luciano e alla segnalazione di questa canzone di Donatella Bardi, che in qualche modo si aggancia comunque al nostro viaggio tra i vulcani che abbiamo fatto ieri mattina.
Già di te, la voce che ho dentro sentita, la TV e sono sua maestà, la donna senza età.
E sono le 10:54 minuti, quello che ascoltate è sempre La Scatola Magica. Bene, adesso do soddisfazione, sarà diviso da un piccolo stacco pubblicitario, ma non è grave, a quello che volevo fare, dando soddisfazione a un ascoltatore che ieri ricordava che aveva messo la foto di Sacco e Vanzetti sul suo profilo e che le persone lo avevano scambiato per i suoi nonni o genitori, e quindi io metto Sacco e Vanzetti. Questo è un frammento dal bellissimo film del 71 di Giuliano Montaldo con Gianmaria Volonté e Riccardo Cucciolla, e questo così.
Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano. Io ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Vanzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E non sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Nicola Sacco. Il mio compagno Nicola. Ti può darsi che a parlare io vada meglio di lui. Ma quante volte, guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo, che voi giudicate ladro e assassino, e che ammazzerete. Quando le sue ossa, signor Tyer, non saranno che polvere, e i vostri nomi, le vostre istituzioni, non saranno che il ricordo di un passato maledetto, il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. Noi dobbiamo ringraziarli. Senza di loro noi saremmo morti come due poveri sfruttati. Un buon calzolaio, un bravo pescivendolo. E mai, in tutta la nostra vita, avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione fra gli uomini. Voi avete dato un senso alla vita di due poveri sfruttati.
Nicola Sacco, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva?
No.
E questo era un frammento dal film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, con una meravigliosa interpretazione di Gianmaria Volonté e Riccardo Cucciol, un film del 1971 che, così viene da dire, è senza tempo come molti capolavori sono, e ve l'ho proposto perché, su sollecitazione di un ascoltatore della Scatola Magica, ci ricordava che domenica, cioè il 23 di agosto, ricorreva l'anniversario, ahimè, della uccisione di questi due italiani negli Stati Uniti. Era il 23 agosto del 1927. C'è un piccolo stacco, ma torno immediatamente dopo, eh.
Is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power. Shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold.
versus the racial hatred and the simple fact that we're poor. The workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Children of life, death is small.
E questa era la ballata per Sacco e Vanzetti. Era Renato l'ascoltatore che giustamente ieri segnalava la data dell'uccisione di Sacco e Vanzetti, che dice, aggiunge anche Gianmaria Volonté nella scatola magica. Io credo che ci sia già, perché non solo per questa interpretazione, ma ho come il ricordo di questa sua ingresso nella scatola magica in un'altra occasione. Claudio dice da brividi ascoltare appunto le parole che ho mandato poco prima dello stacco pubblicitario, che era appunto di Gianmaria Volonté, dal film di Giuliano Montaldo del 71. Andatevelo a cercare, è un film che non scade, come si suol dire. E poi c'è Sergio che dice: questo è il pezzo più bello della produzione Ennio Morricone e John Bass su Sacco e Vanzetti, e ringrazio Sergio anche perché si firma come abbonato ultra trentennale. Serenella dice: Volonté e John Bates mi hanno dato un'emozione profonda, così come emozione esprime Manuel, che come sempre salutiamo. Oh, siamo alle 11:07 minuti, abbiamo davanti a noi ancora il tempo necessario per arrivare alla fine. Mi fa ridere perché nel frattempo Giuseppe mi dice: ma come non tieni l'elenco di quello che c'è già nella scatola magica? In che senso? No, certo che c'ho l'elenco, ma è un elenco tutto nella mia testa, nel senso che io prendo, purtroppo, ecco, forse nella scatola magica bisognerebbe mettere un po' come chiedeva ieri una nostra ascoltatrice Angela, se non ricordo male, a proposito del mettere in ordine. Ecco, io sono purtroppo una persona estremamente disordinata. Io scrivo appunti ovunque, ogni vostro nome, ogni vostro desiderio è scritto da qualche parte. Il problema è che poi non riesco a ritrovarli, ma tutto nel momento in cui lo scrivo rimane inciso nella mia testa e quindi in qualche maniera riesco a cavarmela, solo che non sempre riesco a mettere esattamente il nome vostro assieme alla proposta. Quindi, insomma, dovete avere una grande pazienza con me, già ce l'avete e io di questo vi sono estremamente grata. Poi ci sono casi in cui riesco invece a, come dire, inchiodare il tutto con nome e cognome, nel senso richiesta e richiedente, in modo molto molto preciso. Il caso, ad esempio, di questa canzone che mi viene a dire forse riduttivo chiamare canzone, che si chiama Meat is Murder, è degli Smiths, è voluto da Sandra, che voleva aggiungere, e io ci tengo molto, un pezzetto di antispecismo dentro la nostra scatola magica. E ti dirò di più, Sandra, che io più che un pezzetto ci metterei, mi piacerebbe proprio che la scatola magica fosse intrinsecamente antispecista.
No, 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 no.
E questo era Meat is Murder, voluto da Sandra, la canzone degli Smith, che come dicevo prima, secondo me è più un manifesto politico oltre che una canzone, e che ci fa ricordare, insomma, che l'antispecismo sarebbe buona cosa, entrasse in toto nella logica che quello che mangiamo fa parte anche dei nostri comportamenti e di quello che è l'incidere sulla vita anche di questo pianeta. Claudio dice: bellissimo brano degli Smith che mette in risalto lo spirito animalista e vegano di Morrissey. D'accordo. E Renato mi viene in aiuto dicendo: io scrivo post-it per ricordarvi dove avevo messo i post-it in cui avevo appuntato le cose che devo fare, un gran casino. Ecco, io non uso i post-it, siccome sono molto attenta a non sprecare, scrivo i miei appunti negli angoli bianchi di fogli che hanno già come dire, tanti appunti, quindi in realtà molto spesso per ricostruire il percorso, insomma, mi toccano un sacco di sforzi e fatiche, però insomma temo che di non essere l'unica, e mi rendo conto che insomma queste mie confessioni pubbliche dovrei tenermele a casa, così magari magari, ecco, non perdo ulteriori punti, mettiamolo in questa maniera. Invece io sposo in pieno un sms che è arrivato al 331 62 14 013 a firma Gianni, che dice: nella scatola il sorriso che tante persone ci offrono e ricambiamo più spesso d'estate a città semivuota ci fa tornare più umani. E guarda Gianni, io credo profondamente nel sorriso. Io a volte mi dispiaccio, ma veramente mi dispiaccio profondamente quando vedo passare le persone così corrucciate, così con la bocca appesa, insomma, avete capito in che senso, proprio con quella piega della bocca verso il basso. Lo so che la vita è dura, non sto mica facendo Biancaneve, sto dicendo che la durezza della vita forse si riesce appena appena ad addolcire o a smussare anche proprio con un sorriso. Ma queste sono mie personali considerazioni. Ringrazio però Gianni per aver inserito pesantemente, perché lo ha scritto a caratteri tutti maiuscoli, quindi, come dire, in modo molto determinato, il sorriso nella nostra scatola magica. Come vi dicevo, insomma, ci sono sempre un sacco di cose che vi voglio dire, poi non sembra, ma uno segue i vostri messaggi, i vostri pensieri e cerca di stargli dietro. Io volevo dirvi, però forse ci torniamo, anche perché questa è l'ultima settimana della scatola magica, perché poi torna invece calda estate con Ira Rubini, e dicevo che proprio oggi Repubblica, già in prima pagina, ci fa sapere che l'oceano non è mai stato così caldo, ci sono temperature record di 21,1 gradi che sono veramente inquietanti e preoccupanti, e questo ce lo dice Copernicus, dove il 22 di agosto la media mondiale globale è stata di 21,1 gradi, e questo non era mai successo da che come dire, conosciamo, misuriamo con i metodi moderni le temperature dell'oceano. Renato scrive: io uso i post-it perché avendo chiuso ormai 13 anni fa una cartoleria, me ne sono rimasti una caterva, mi scocciava buttarli, quando li avrò finiti farò come te. No, ma Renato, non era una critica al post-it, che io non so chi li ha inventati, ma sono una preziosissimo contributo a tutti noi che ancora leggiamo, prendiamo appunti, facciamo quelle cose lì un po' strane che probabilmente negli anni prossimi spariranno per sempre dalla circolazione. Chloe dice: io scrivo tutti i titoli dei libri che sento a Radio Popolare su pezzetti di carta con l'intenzione di rimetterli in ordine. Ora ne ho quasi un kilt. Chloe, mi piace moltissimo. Nicola dice: per prendere appunti spesso uso una matita e il retro degli scontrini o foglie di carta riciclata. Quando l'appunto non serve più, butto via o nell'indifferenziato o nella carta. Nicola, sei fantastico, e io mi ritrovo ancora a distanza di anni ogni tanto nel cosiddetto portafoglio degli scontrini ormai scoloriti, ormai come personale, insomma, rattrappiti, non so come dire, quelle cose che fanno praticamente carta straccia, e a volte ci trovo dietro magari un numero di telefono rigorosamente senza il nome a cui il telefono è intestato, cioè quelle cose veramente che uno dice: ma sei veramente, ma veramente profondamente scema. Questo tocca. Dunque, sì, Chloe, effettivamente il tuo messaggio con il kilt era un po' strano, ma non riuscivo assolutamente a decifrare. Lo rileggo: io scrivo tutti i titoli dei libri che sento a Radio Popolare su pezzetti di carta con l'intenzione di metterli in ordine. Ora ne ho quasi un chilo, non un kilt, perché veramente il kilt non si poteva leggere. Nicola dice: grazie per la mattinata sempre interessante, Marco Paolini. Grazie mille, e soprattutto a lui che dice cose interessanti e intelligenti. E Claudio dice: io scrivevo sui post-it, ma poi dimenticavo di leggerli. Ecco, questo è, casomai, Claudio, un aggravante generica al tuo stato, alla tua condizione. Ma forse ci torniamo, vediamo un pochetto. Ma sempre sulla Repubblica di oggi, a un certo punto c'è un'intervista con David Van Reybroek, che è come si dice, uno scienziato, è comunque l'autore di un grande bestseller che è Congo. Lui appunto è uno storico, un archeologo, un filosofo, è belga, insomma c'ha un sacco di specifiche, mettiamola in questa maniera. Adesso è uscito un suo saggio che si intitola Il mondo e la terra. Io vi leggo solo un frammento di questa intervista, ed è questo: all'inizio del libro ho usato l'immagine del mappamondo che si illumina. Con la luce accesa si vede il mondo, ovvero le capitali, le autostrade, i confini. Con la luce spenta si vede la terra, il pianeta fisico che ci sostiene. Non possiamo affrontare la sfida planetaria del cambiamento climatico con gli strumenti del mondo. L'attuale governance climatica non funziona per questo. Viene attuata attraverso l'ONU, l'Accordo di Parigi, le riunioni annuali della COP, le istituzioni europee. Ma le Nazioni Unite risalgono alla fine degli anni 40, sono nate per fermare la violenza tra le nazioni o per ridurla, e hanno svolto un ruolo incredibilmente importante. Ma quello di cui stiamo parlando ora è un conflitto tra l'umanità e il pianeta. Ecco, io mi fermo qui nella lettura di questa intervista a David von Reybroek, che è per Feltrinelli nelle librerie con questo suo saggio Il mondo e la terra, ma mi sembrava molto precisa questo pensiero di questo conflitto tra noi e il pianeta che viviamo. E a questo proposito, soddisfando una richiesta di una nostra ascoltatrice che aveva dato anche una meravigliosa motivazione alla scelta di questa canzone, beh, proprio questa vi voglio far sentire.
È vero, credete, mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, la 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 la. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita. Meraviglioso, 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 meraviglioso.
E questa è appunto meravigliosa del grande Domenico Modugno. Renata dice meraviglioso anche il meraviglioso, il regalo dei Negramaro che hanno passato le nuove generazioni. E Renata ringrazia per questa bellissima straordinaria canzone di Domenico Modugno. E io invece ringrazio tutti voi per la partecipazione alla nostra scatola magica, che è arrivata alla sua ultima settimana, poi si chiude il nostro scrigno, ma rimane pieno di cose belle, preziose, importanti, e che stiamo condividendo, abbiamo condiviso e condivideremo. Se volete potete comunque aggiungere i vostri contenuti all'indirizzo lascatolamagica@radiopopolare.it. Un grande ciao da Cecilia Di Lieto, che vi dà appuntamento a domattina alle 10. Ciao ciao.